Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo l'eurodeputato PD Pierfrancesco Maiorino, con cui proveremo a capire quello che sta succedendo in Europa in questi giorni. Siamo al momento delle decisioni difficili sulle sanzioni del petrolio, ma siamo anche al momento delle decisioni necessarie, diciamo così, sulle riforme dell'Unione Europea, all'indomani del discorso del Premier Draghi a Strasburgo e a pochi giorni dalla chiusura della conferenza sul futuro dell'Europa. Ecco, partiamo da qui. Cosa succederà il 9 maggio e cosa prevedibilmente o auspicabilmente succederà dopo il 9 maggio?
Ah, buongiorno a tutti, ma io credo che innanzitutto dobbiamo proprio pensare al dopo 9 maggio, nel senso che noi dobbiamo pensare al fatto che si inneschi finalmente un grande processo di cambiamento a livello europeo. Noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte, più coesa, abbiamo bisogno di una spinta molto decisa nella direzione dell'integrazione europea. Sono cose che come Partito Democratico affermiamo da tempo, su cui è intervenuto in modo, io credo, molto puntuale e opportuno Enrico Letta in questi giorni e che abbiamo votato come Parlamento europeo, perché è passata una risoluzione molto netta sul fatto che il processo di unificazione europea deve conoscere un'accelerazione. E io credo che sia un'accelerazione che il 9 maggio può trovare, diciamo, una tappa evidentemente significativa e determinante proprio nel cuore del percorso riguardante la conferenza sul futuro dell'Europa, un'accelerazione che si fondi su una domanda che ci dobbiamo fare, una domanda banalissima che implica conseguenze per nulla semplici. Se non ora, quando? Cioè, se non facciamo adesso il passo decisivo per il cambiamento dell'Europa nella direzione di rafforzarla, io mi chiedo quando dobbiamo farlo. Noi veniamo da una fase durissima sul piano economico e sociale che ha avuto nel 2011-2012, ha toccato l'apice. Dobbiamo fare i conti con le sfide imposteci dalla crisi climatica. Abbiamo avuto in questi due anni la pandemia che ha portato ulteriori accelerazioni riguardanti i processi di precarietà e precarizzazione e che ha dimostrato tutta la necessità di una grande politica comune sul piano della salute. Stiamo facendo i conti col dramma della guerra di Putin. Cosa aspettiamo? Cioè, adesso dobbiamo andare avanti. Dobbiamo dire proprio di lasciare gli ormeggi e proseguire nella direzione che è stata tante volte evocata di un rafforzamento europeo. E lo si deve poi non solo realizzare attraverso scelte decisive sul piano delle regole, è il motivo per cui ritengo essenziale la convocazione di un'apposita convenzione che preveda la modifica dei trattati per uscire dalla logica del potere dei veto dei singoli e delle singole nazioni, ma dobbiamo farlo anche sul piano delle scelte politiche contestuali che si realizzano in questo periodo. Ad esempio, evidentemente, tutto il tema dell'autonomia energetica va assunto con ancora più decisione e coraggio, come quello delle sanzioni. Io credo che dobbiamo essere durissimi e compatti nel rispondere all'aggressione di Putin e ai suoi disegni di nuova, diciamo, egemonia in un'area che è probabilmente ben più ampia dell'Ucraina, e però questa compattezza deve diciamo determinare un grande coraggio sul piano delle sanzioni e degli interventi che ci permettano di evitare il paradosso secondo il quale, in ragione della nostra dipendenza dal gas russo o dal petrolio russo, se ragioniamo in termini non solo italiani, ma più complessivamente europei, noi finanziamo direttamente o indirettamente la guerra di Putin. Io non sono un grande sostenitore dell'escalation militare, penso che abbiamo fatto bene a sostenere nella prima fase soprattutto il popolo ucraino che resiste. Sono convinto del fatto che non vada costretto Putin a trattare, stando attenti a non contribuire a una radicalizzazione dello scontro, e proprio per questo però credo che l'autonomia energetica, le sanzioni e la politica di liberazione dai vincoli attuali siano scelte determinanti, perché altrimenti rimane sul campo solo l'ipotesi della sostanziale neutralità di fronte a un massacro.
Ecco, ricordiamo che mentre parliamo è venerdì mattina, è in corso a Bruxelles la riunione degli ambasciatori dei 27 Paesi membri che sta proprio discutendo sull'applicazione del sesto pacchetto delle sanzioni dell'Unione Europea, tra cui l'embargo progressivo nei confronti del petrolio russo. Ecco, questo è stato un esempio in cui abbiamo toccato con mano, diciamo, i limiti delle attuali istituzioni europee, perché l'Ungheria ha minacciato di mettere il veto, minaccia di mettere il veto e di bloccare il pacchetto. Io però chiedo, in caso di riforma dell'Unione Europea e superamento della regola dell'unanimità, cioè della possibilità di applicare delle decisioni tra governi europei a maggioranza qualificata e non più all'unanimità, l'Italia sarebbe pronta, l'opinione pubblica italiana sarebbe pronta ad accettare dell'Unione Europea, delle decisioni dell'Unione Europea anche imposte dall'Unione Europea? Immaginiamo ad esempio se l'Unione Europea decidesse un embargo immediato su petrolio e gas contro la volontà dell'Italia isolata al Consiglio. Stiamo parlando di fantapolitica perché non è questa le posizioni, ma chiedo, l'opinione pubblica italiana sarebbe pronta?
Ma è fantapolitica oggi, però credo che sia una domanda indispensabile, no? Perché è proprio la prova del 9, perché evidentemente uno non può pensare al superamento della logica dei veti solo quando gli fa comodo, diciamo, o solo quando fa parte della maggioranza. Io credo che noi dobbiamo andare avanti, insistere rispetto a un'idea di Europa rafforzata a tal punto per cui la questione non sia più il singolo veto, ma sia l'Europa come scommessa comune, che quindi superi di per sé la logica dei nazionalismi. Ovviamente non basta intervenire sul piano delle regole che riguardano diciamo il superamento del potere di veto, bisogna intervenire anche ad esempio rafforzando le modalità di partecipazione dei cittadini all'elezione diretta delle figure apicali a livello europeo, cioè noi dobbiamo arrivare un giorno a eleggere il presidente, diciamo, della commissione o di figure di forme apicali delle istituzioni per via popolare. Abbiamo fatto un bel passo avanti con l'idea delle liste transnazionali proprio in questi giorni dal Parlamento europeo, io credo immaginando in maniera determinante, speriamo che i singoli governi nazionali non ci blocchino, il fatto che ci possano essere appunto cittadini, espressioni di una cultura transnazionale, quindi non solo di un'appartenenza nazionale nel momento in cui si eleggono i propri rappresentanti nello stesso Parlamento europeo. Cioè, sono tutte cose che dobbiamo, sono tutte strade che dobbiamo percorrere. A chi però dice ma così rischiamo di mettere in difficoltà l'Italia o la singola nazione, io rispondo, ma l'alternativa di oggi è preferibile? Cioè l'alternativa di oggi, ben fotografata dalla drammatica situazione di questi giorni, nella quale Orban può giocare nei fatti di sponda con Putin, impedendo scelte radicali sul piano energetico, è un'alternativa seria? O lo era l'alternativa durante Next Generation EU, quando alcuni paesi minacciavano, e poi sono stati, grazie al cielo, diciamo, messi all'angolo dalla pressione politica di tanti, ma minacciavano di impedire gli aiuti, è un'alternativa seria? Io non credo che lo sia, e credo che non abbiamo, che proprio un paese come l'Italia, peraltro, non ha nulla da guadagnare a continuare con questa situazione di un'Europa che in alcuni casi è efficace e forte, in altri è totalmente inadeguata rispetto alle sfide globali e geopolitiche che riguardano un tempo così incerto come questo.
Il discorso di Mario Draghi alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo di martedì è stato applaudito un po' da tutti, anche dagli eurodeputati italiani di tutti gli orientamenti. Ecco, Draghi ha chiesto proprio riforme in questo senso dell'Unione Europea e gli eurodeputati leghisti hanno detto noi sono da anni che chiediamo riforme. Ecco, che differenza c'è tra le riforme che chiede la Lega, Giorgia Meloni, il PD e Mario Draghi?
Ma la destra italiana è stata in questi anni il braccio armato dei tentativi di nazionalizzazione delle politiche e dei tentativi di diciamo frenare tutto ciò che portasse a una maggiore integrazione. Adesso vedo che Draghi li ha convinti a cambiare rotta, non posso che esserne contento, mi ha fatto anche piacere vedere la fila di leghisti che si facevano i selfie col Presidente del Consiglio italiano in occasione dell'incontro che Draghi ha tenuto con noi europarlamentari italiani, perché poi insomma credo che ci guadagniamo tutti se siamo compatti su questo terreno. Mi auguro che non tornino indietro, certo dovrebbero spiegare perché negli anni scorsi, mentre noi sostenevamo questa idea di integrazione, loro facevano accordi sottobanco con l'entourage di Putin, episodi questi tutti ancora da dimostrare nel loro impatto riguardanti la responsabilità eventuale sul piano penale, ma sul piano politico assolutamente evidenti e che hanno portato, peraltro, lo ricordo, all'incredibile vicenda che ha riguardato Matteo Salvini, che è stato cacciato nei fatti dal confine polacco, peraltro da sindaci esponenti anche della destra polacca, che non lo volevano perché è troppo amico di Putin. Quindi diciamo che noi su questo terreno siamo molto coerenti, altri meno, ma ben venga se sono coerenze da adesso in poi lo diventano e lo diverranno. Draghi ha detto cose importanti sul piano della guerra, nel senso che ha ricordato il valore della tregua, dei processi di pace, e credo che abbia fatto molto bene a farlo. È stato anche importante sul tema delle politiche sociali, chiedendo uno scatto su questi terreni. Tra l'altro la destra non sempre ci segue su questi piani, mi auguro che serva anche in questa direzione. E ha, ad esempio, sulle politiche riguardanti l'immigrazione, tema che mi sta molto a cuore, sottolineato l'importanza di superare Dublino, cosa che ha già visto il Parlamento europeo passato protagonista e che invece ha visto la destra europea protagonista sul fronte opposto, perché non si è mai voluta condividere una politica comune, ad esempio sul piano dell'immigrazione. Quindi mi auguro che oltre ai selfie con Draghi, gli esponenti della Lega in particolare lo ascoltino, cioè ascoltino il discorso che hanno applaudito. Ecco.
Cambiamo argomento. Lei fa parte della commissione speciale del Parlamento europeo sulle ingerenze straniere nei processi democratici dell'Unione europea, una commissione che ha rinnovato, terminato la sua prima parte del lavoro ed è che è stata rinnovata. Ecco, quali sono le conclusioni a cui è giunta questa commissione e da membro di questa commissione come giudica il dibattito italiano sui talk show, sull'intervista di Lavrov, sulla partecipazione dei giornalisti alle dipendenze del Cremlino, giornalisti russi nei talk show italiani?
Ma la nostra commissione del Parlamento riguardante l'ingerenza e la disinformazione è stata la prima sede istituzionale, infatti, nella quale si è sottolineata con grande forza attraverso il rapporto che poi è stato votato da tutto il Parlamento a larga maggioranza, si è sottolineato il pericolo costituito da Putin. Quando evidentemente ci soffermavamo su ciò alcuni mesi fa, non pensavamo però di aver fotografato la situazione della sua drammatica imminenza, nel senso che nessuno di noi immaginava che ci saremmo trovati poche settimane dopo a dover discutere delle azioni di guerra di Putin. Tuttavia lì abbiamo avuto, io credo, la lungimiranza di dire alcune cose, e cioè la prima, che Putin rappresentasse, rappresenti e rappresenterà un pericolo e che continua ha fatto interferenze e continuerà a farle, e che quindi ci si deve attrezzare oggi contro la sua politica, domani contro quella di altri, perché i tentativi di mettere in discussione l'Europa e i suoi valori democratici saranno diversi. Ci si deve attrezzare rendendo molto più trasparente l'azione di controllo dal punto in relazione a quelli che sono, diciamo, i rapporti tra i soggetti politici europei e i soggetti politici fuori dall'Europa. ovviamente alludo ai pasticci che ha fatto la Lega o la destra francese o la destra austriaca o la destra tedesca, proprio con Putin stesso. Ci si deve attrezzare sul piano della responsabilizzazione delle piattaforme per evitare che siano un veicolo più o meno consapevole di fake news, e le fake news sono un tentativo di ingerenza organizzata, non sono, diciamo, il più delle volte un episodio che nasce dal nulla, e ci si deve organizzare proprio per far sì che i nostri valori, i nostri principi vengano difesi anche da forme di conflitto e guerra ibrida che si possono sempre più verificare. In questo contesto ho ritenuto allucinante l'intervista, ma più generalmente anche un po' di gioco di sponda che viene fatto nei confronti di Putin da una parte dei media in Italia e in altri paesi europei. La libertà d'opinione e la libertà di informazione non va evidentemente mai messa in discussione, perché non dobbiamo fare, diciamo, gli autoritari per difenderci da uno Stato autoritario, e questo è un principio che va affermato in modo nettissimo, quindi io non sono per il bavaglio, sono però per trovare anche le parole, le modalità attraverso le quali evitiamo di dare spazio ai rappresentanti della guerra di Putin senza ricordare loro le responsabilità enormi riguardanti ciò che stanno compiendo, le conseguenze terrificanti. Quindi l'intervista di Lavrov l'ho ritenuta veramente inaccettabile, proprio non tanto perché c'è stata, ma quanto per come si è svolta.
Un'ultima domanda sulle sanzioni. Stavamo dicendo che l'Unione Europea sta per approvare o sta cercando di approvare le sanzioni graduali, l'embargo sul petrolio. Il 15 maggio scade l'ultimatum di Putin per il pagamento in rubli del gas, e c'è il rischio, la possibilità concreta che si arrivi a un'interruzione delle forniture di gas. Ecco, questo braccio di ferro sull'energia tra Unione Europea e Russia rischia di essere pagato dalle fasce più deboli della popolazione? E come può l'Italia o l'Unione Europea difendere queste fasce più deboli?
Ma l'Italia e l'Unione Europea devono intervenire, come ha affermato il Parlamento Europeo proprio in questi giorni, per sostenere le fasce più deboli, ma pure penso al sistema delle imprese, per evitare che le sanzioni, che sono indispensabili sul piano geopolitico, abbiano una conseguenza pesante, indesiderata, proprio sui più fragili o sull'economia reale. Dicevo le imprese perché il problema non è solo, tra virgolette, quello relativo a chi è maggiormente in difficoltà sul piano economico e sociale, questione gigantesca che peraltro va affrontata sempre e comunque, ma riguarda anche un tessuto imprenditoriale che sta già in alcuni casi pagando un prezzo molto significativo dal nuovo contesto che si è determinato con la guerra.
Ultimissima domanda: è possibile approvare un nuovo Next Generation EU, un nuovo piano di rilancio europeo con debito comune, o utilizzare quello che già abbiamo per affrontare questa emergenza energetica?
Ma io dico una cosa ancora più semplice: si deve intervenire purché sia, cioè ci si confronti su qual è la strada migliore, ma il dibattito su quale debba essere la strada migliore non impedisca di arrivare all'obiettivo. L'obiettivo deve essere autonomia, autosufficienza energetica, sanzioni, sostegno all'economia reale, alle fasce di popolazioni socialmente più deboli in Europa, per evitare un effetto in Europa di queste scelte che vanno pure assunte. E quindi, diciamo, credo che si debba, le strade possono essere diverse. L'importante è che, diciamo, non si metta da parte l'indispensabile e irrinunciabile punto d'arrivo.
Grazie all'onorevole Pierfrancesco Maiorino per essere stati con noi, e vediamo appuntamento la prossima settimana.
Grazie.